Buongiorno a tutti, questa è la prima lezione del corso di teorie tecniche della ricerca sociale, attivato al terzo anno del corso di laurea triennale in scienze del servizio sociale. Io sono Rosemary Serra e quindi, come voi ben sapete, le lezioni, almeno in questa prima settimana, avverranno con questa modalità di registrazione che verrà caricata su Moodle, come appunto voi vedete, e insieme a dei materiali che appunto fornirò alla fine di questa prima lezione. Il programma del corso voi lo trovate online, è un corso di 30 ore e propone, diciamo, come obiettivo quello di introdurre i fondamenti del metodo e tecnici della ricerca sociale. Quindi il programma del corso, diciamo, si sviluppa a partire dalla conoscenza dei concetti di base della metodologia e delle tecniche della ricerca sociale. È un corso che ovviamente richiederebbe un'interazione diretta con gli studenti, perché solitamente dopo aver impartito gli aspetti teorici, quindi la parte teorica, faccio fare delle esercitazioni di gruppo in classe. Al momento questo voi non lo potete fare perché non è interattivo e non c'è modalità di lavoro di gruppo, quindi per il momento introduco i concetti teorici, però appunto appena avremo occasione di incontrarci di persona, spero presto, rimedieremo facendo fare degli esercizi riguardo a questi concetti che vado a esporre, e pertanto questo tempo a distanza utilizzatelo per appropriarvi di questi concetti e per poi essere pronti nel momento in cui li dovremo applicare attraverso queste esercitazioni che faremo in seguito. Allora, diciamo che tutti i concetti che vado a esporre ruotano intorno a uno schema che vedremo più oltre, che mostra 5 livelli sui quali si fonda la ricerca empirica nelle scienze sociali. Toccheremo prevalentemente in questo corso gli aspetti di ricerca quantitativa, cioè tutto ciò che ha a che vedere con il sondaggio, quindi con l'uso dei questionari, con l'uso dell'analisi dei dati attraverso la statistica e così via. Per quanto riguarda, ecco, quindi faremo questo percorso in particolare legato proprio ai diversi livelli di ricerca di tipo quantitativo. Per quanto riguarda i testi di riferimento, voi, come fa vedere appunto, come potete vedere nel programma, avete il manuale, che è quello di Corbetta, Metodologia e Tecnica della Ricerca Sociale, il Mulino Bologna, e quindi questo, diciamo, è il testo di fondo. Per chi desidera, fornisco anche un articolo di Luca Ricolfi che appunto riguarda la ricerca, i livelli di ricerca nelle scienze sociali, diversi livelli di ricerca nelle scienze sociali. Questo, diciamo, non è materiale specificamente d'esame, però è consigliato leggerlo, e quindi lo passo io, perché l'ho scansito e quindi lo potete avere senza problemi. Ok, per quanto riguarda la modalità di valutazione, come vedete nel programma, comprende la verifica scritta e una prova orale. La verifica scritta consiste in 30 domande a risposta multipla, a risposta chiusa, quindi, delle quali appunto una è corretta e voi appunto dovete indicare quella corretta. Questa prova scritta ha come durata un'ora e in questo arco di tempo voi dovete completare la prova scritta. Per passare alla parte orale dovete fare 18 risposte esatte. Successivamente, una volta corretta la prova scritta, accedete all'orale. Quelli che hanno superato ovviamente la prova scritta possono accedere all'orale. E quindi questo, diciamo, in generale il programma, no? che andiamo a sviluppare attraverso le nostre lezioni. Dunque, partiamo da una prima lezione introduttiva che riguarda le scienze sociali. Le scienze sociali che stanno appunto tra scienze fisico-naturali e senso comune. Allora, quando possiamo attribuire l'etichetta di scientificità sia alle scienze naturali che alle scienze sociali? Dobbiamo basarci, per poter dare questa connotazione, su due principi portanti, ossia l'uso di un linguaggio altamente formalizzato e il controllo, secondo, il controllo degli asserti mediante l'esperimento. Il nuovo linguaggio è il diverso modo, diciamo, di osservare, crea una rottura con il mondo del senso comune. Proprio in virtù di questi due presupposti, ossia attraverso questo nuovo linguaggio e il ruolo centrale che ha assunto nelle scienze sociali dall'esperimento. Ora, le procedure di controllo sperimentale delle teorie sono state realizzate in diversi modi nelle scienze fisico-naturali. Fino al secolo scorso il modello di riferimento per la pratica scientifica era il modello positivista. Questo modello come concepisce il processo scientifico? Attraverso una sequenza di passaggi in forma lineare, ossia l'osservazione, dall'osservazione, immaginate come una linea retta, dall'osservazione si producono delle ipotesi, si passa all'esperimento e si arriva alla formulazione di una legge per dare una spiegazione previsionale dei fenomeni naturali. Questo modello è stato in seguito criticato sulla base del fatto che non è possibile fondare leggi di valore universale su un numero limitato, un numero finito di osservazioni sperimentali. E quindi questo modello viene in seguito soppiantato da quello che è stato chiamato falsificazionismo di Popper o controllo deduttivo delle teorie. E allora, che cosa comporta questa nuova visione scientifica? Viene confutata la possibilità di verificare le leggi scientifiche a favore quindi di un'accettazione provvisoria di queste teorie, che devono reggere ai tentativi di falsificazione. Poiché le scienze continuamente evolvono, il campo di conoscenza si amplia, restano in vigore fino a che non abbiamo delle nuove scoperte che mettono in discussione quanto avevamo precedentemente assunto nelle teorie precedenti. Quindi l'accettazione è provvisoria, perché queste teorie devono reggere i tentativi di falsificazione. Non diciamo di verifica, diciamo di falsificazione. Ora, sia l'approccio positivista che il razionalismo critico di Popper sono stati di riferimento, il riferimento di molte metodologie e tecniche di ricerca nelle scienze sociali. Ora facciamo un passo indietro e andiamo a vedere quali sono le due tradizioni metodologiche più note, no? Dunque, facendo appunto un passo indietro, il nascere delle discipline storico-sociali è stato influenzato profondamente da due filoni di pensiero. Il primo filone di pensiero si rifà alla tradizione umanistica occidentale e viene chiamato paradigma o filone ermeneutico, che vuol dire interpretativo, aristotelico, umanistico, comprendente. Il secondo filone invece deriva dalla tradizione scientifica ed ebbe come antesignani lo sperimentalismo galileiano e l'empirismo inglese, e quindi entra nel campo delle scienze sociali come positivismo. Ora, quindi abbiamo il filone comprendente da un lato, il positivismo dall'altro. Vediamo un po' le caratteristiche che connotano questi due filoni di pensiero. Per quanto riguarda i positivisti, lo studio dei fatti sociali doveva puntare ad accettare la presenza delle leggi costanti, ossia si muovevano, diciamo così, sul modello della fisica. Quindi al di sotto dei fatti che accadevano nella realtà, essi ricercavano le leggi costanti, quindi erano solo questi fatti apparentemente accidentali, apparentemente occasionali, perché al di sotto di questi accadimenti bisognava andare a riconoscere quali fossero le leggi costanti che li producevano. Quest'ottica di studio è deterministica e quindi la spiegazione del perché i fatti avvengono andrebbe ricercata negli eventi precedenti, cioè le cause. E in questo gli antesignani, diciamo, del filone positivista sono, per chi ha familiarità col pensiero sociologico, sono Spencer, Comte, Mill. Il secondo filone, quello che ho definito comprendente, ha come, diciamo, matrice dei fatti sociali il libero arbitrio. I fatti sociali sarebbero quindi determinati da infiniti fattori, tra i quali assumono particolare rilevanza le scelte e le azioni che vengono compiute dagli individui. Per quale ragione? Per perseguire dei fini, per perseguire degli obiettivi. Quindi i fatti sociali verrebbero spiegati non come dicevano i positivisti attraverso le cause, ma attraverso l'interpretazione e la comprensione di che cosa? Dei significati che gli attori, cioè coloro che appunto svolgono queste azioni, cioè l'interpretazione e la comprensione dei significati che gli attori conferiscono alle proprie azioni. Quindi i fenomeni vengono visti come il risultato dell'agire finalizzato degli individui anziché come il prodotto di fattori causali, di fattori oggettivi. La spiegazione quindi dei fatti sociali non è causale, ma bensì finalistica in questo caso. Allora, questi principi comprendenti li ritroviamo nello storicismo tedesco di fine secolo. e in particolare Windelband sulle orme di Kant sostiene che cosa? Sostiene il dualismo tra quelle che lui chiama scienze nomotetiche e scienze ideografiche. Allora, le scienze nomotetiche sono equiparabili all'interpretazione precedente che abbiamo alla quale abbiamo dato il nome di positivismo. Sono le scienze nomotetiche cercano le leggi costanti. Le scienze invece ideografiche sono quelle scienze che abbiamo precedentemente individuato come filone comprendente e sono quelle scienze che ricercano invece l'individualità, ossia le spiegazioni attribuite dagli attori in azione per raggiungere determinati fini. E quindi vi erano appunto il filone dei metodi che cercavano spiegazioni e quindi che ricercavano nessi causali tra i fatti sociali, quindi alla stregua delle scienze della natura, e invece gli altri metodi di ricerca che erano centrati invece sulla comprensione, le scienze umane. Ora, quando parliamo di filone comprendente e filone positivista, il nostro pensiero va a due grandi pensatori, Weber e Durkheim, che sicuramente molti di voi hanno già sentito nominare in altri corsi di studio. Allora, le matrici positiviste appunto e comprendente si ispirarono quindi il dibattito dalla fine dell'Ottocento che si sviluppa tra i diversi filoni con costante attenzione alle metodologie. Allora, a questi filoni si rifanno appunto due dei maggiori classici della sociologia. Da un lato appunto c'è Durkheim e dall'altro c'è Max Weber. Durkheim è uno studioso di matrice positivista che produsse due importantissimi lavori, uno sul metodo e l'altro su una famosa ricerca sul suicidio del 1897. Allora, come vedeva Durkheim i fatti sociali? I fatti sociali vanno studiati come cose, quindi non dobbiamo avere davanti dei diaframmi di tipo valoriale, di tipo ideologico, perché questi impedirebbero al ricercatore di cogliere l'oggetto scientifico. Allora, per quanto riguarda invece Weber, ricordiamo i famosi suoi lavori sempre degli inizi del Novecento di carattere metodologico e la famosa ricerca sull'etica protestante e lo spirito del capitalismo. Anche questa sicuramente molti di voi l'hanno sentita nominare. Allora, nei lavori di Weber, che sono appunto radicati in questo filone, no? nell'ottica comprendente, troviamo però il tentativo di stabilire un raccordo, no? Dei ponti che collegano sia l'ottica comprendente che quella positivista. Allora, secondo la sua visione, non vi sarebbero due contrapposizioni tra i due tipi di scienze, ma continuità. E quindi sul piano metodologico l'uso della comprensione permetterebbe allo scienziato di utilizzare che cosa? Il riferimento al valore. Il riferimento al valore visto come il fine verso il quale si muovono le azioni degli uomini, i comportamenti degli uomini. Il valore è il riferimento che abbiamo in mente, che muove le nostre azioni. Se pensiamo che una cosa è buona e giusta, le nostre azioni di conseguenza si orientano verso questa idea che noi abbiamo, cioè il valore che noi abbiamo e che attribuiamo quindi come finalità della nostra azione. Il pensiero, cioè Weber, è anche famoso per il tipo ideale. Il tipo ideale, che è un modello che parte dalla realtà e che quindi costituisce una premessa metodologica, un costrutto teorico che orienta l'analisi. Il tipo ideale è l'esempio, è lo studio che lui ha fatto sulla burocrazia, nella quale, attraverso l'osservazione della realtà, sono state individuate dallo studioso le principali caratteristiche, le ricorrenze che lui trovava nei tipi di burocrazie che lui osservava davanti a sé. Sulla base di queste caratteristiche costruisce, che vanno a ripetersi, costruisce il tipo ideale. Per cui il tipo ideale è un costrutto teorico che però deriva dall'osservazione empirica. A sua volta il costrutto teorico, cioè il tipo ideale, è sempre soggetto alla verifica empirica e quindi nell'osservazione rappresenta un modello al quale riferirsi, che poi può essere confutato oppure può essere rafforzato nell'osservazione che viene fatta nella specifica burocrazia che andiamo ad osservare. Quindi parte dalla realtà, diventa teoria e ritorna alla realtà.